La storia in podcast di Focus.
Sono Paolo Calcagno, sono un docente di storia moderna dell'Università di Genova e studio prevalentemente tematiche, diciamo, legate al Mediterraneo. Faccio parte di un laboratorio che si chiama Laboratorio di Storia Marittima, tra l'altro l'unica realtà in Italia di questo tipo, che si dedica prevalentemente appunto a tematiche di tipo sociale, di tipo economico legate allo spazio mediterraneo nei secoli dell'Ancien Régime, quindi nei secoli che vanno dal XVI al XVIII, con anche degli sconfinamenti nell'Ottocento e anche degli arretramenti, se necessario, nei secoli tardo-medievali. Quest'oggi parliamo di Carlo di Gand, mi piace definirlo così perché assegnargli subito una numerazione comporta immediatamente un'associazione del personaggio a una determinata corona. Cioè, noi siamo abituati a conoscere questo personaggio nei libri di storia come Carlo V, Carlo V imperatore del Sacro Romano Impero. Per la verità, chiamarlo Carlo V è riduttivo perché Carlo di Gand, come appunto l'ho definito all'inizio facendo riferimento al suo luogo di nascita, Carlo di Gandhi in realtà fu anche Carlo I, re di Spagna, fu anche Carlo II, re di Sicilia, fu anche Carlo IV, re di Napoli, fu anche duca di Milano e tante altre cose assieme. A seconda del possedimento preso in considerazione, Carlo aveva un'attribuzione diversa. Tra l'altro, su questo aspetto torneremo poi nel corso di questa esposizione. Quindi parliamo di Carlo di Gand, solitamente, o di Carlo d'Asburgo, che è un altro modo, diciamo, abbastanza neutro per definire il personaggio, perché in maniera inequivocabile comunque Carlo era della casata degli Asburgo d'Austria, il che gli diede oggettivamente molti vantaggi in vita. Carlo di Gand, tanto un uomo che nasce in maniera evocativa nell'anno 1500, il 24 di febbraio del 1500, e che ha impresso un marchio indelebile su tutta la prima metà del secolo. Possiamo dire sostanzialmente non solo che Carlo di Gand è stato un uomo importantissimo per le sue vicende personali, per la sua carriera politica, ma è stato un uomo talmente importante da dare il nome a un'epoca. Si può parlare del primo Cinquecento, della prima metà del Cinquecento, come l'epoca, l'età di Carlo V o di Carlo di Gand, come ho detto prima. Così come tra l'altro la seconda metà del secolo, tanto per sconfinare anche nella seconda parte del XVI secolo, così come la seconda metà di quel secolo sarà contraddistinta fortemente da suo figlio, da Filippo. Da Filippo, figlio appunto di Carlo e di Isabella di Portogallo, che è sua moglie e che appunto sarà Filippo II, re di Spagna, che segnerà fortemente tutta la seconda metà del Cinquecento. Filippo II poi muore nel 1598. Ma tornando al nostro Carlo, Carlo, come dicevamo, nasce nel 1500, febbraio 1500. Occupa tutta la prima parte del secolo, lui morirà, poi vi spiegherò perché, in un paesino sperduto dell'Extremadura in Spagna, nel 1558, quindi è un personaggio che occupa questa parte del XVI secolo ed è un personaggio effettivamente fortunato, da certi punti di vista fortunato, perché per una serie di combinazioni dinastiche arriverà a concentrare nella sua persona un numero elevatissimo di corone e di responsabilità politiche. Chi era Carlo di Gand? Chi era questo ragazzo nato appunto a Gand nel febbraio del 1500? Era figlio di Filippo il Bello, a sua volta figlio di Massimiliano, imperatore del Sacro Romano Impero, quindi aveva sangue paterno asburgico perché il nonno era imperatore del Sacro Romano Impero nel momento in cui lui nasce, ed era poi figlio di Giovanna di Castiglia, che era la figlia, a sua volta, dei cosiddetti re cattolici, che noi tutti ricordiamo, i re cattolici Ferdinando e Isabella, col famoso, no, matrimonio del 1469, che aveva unito le due principali corone del regno iberico, della penisola iberica, per meglio dire, la corona di Castiglia e la corona di Aragona. Quindi era naturalmente figlio di uno dei tanti matrimoni combinati dell'epoca, questo è chiaro, ma naturalmente concentrava in potenza una eredità davvero molto cospicua. E questa eredità, per tutta una serie di combinazioni, come dicevo prima, si concentrarono nelle sue mani. Perché, ecco, in realtà non era neanche il figlio primogenito di Filippo il Bello e di Giovanna. Poi c'è da dire che Giovanna era la figlia, sì, dei re cattolici, ma a sua volta non era la figlia primogenita dei re cattolici. Per tutta una serie di motivazioni che non vi sto a spiegare, però, Carlo si trovò, neppure ventenne, a essere sia principe dei Paesi Bassi, del territorio in cui era nato, adesso parleremo un pochettino del territorio in cui era nato, sia principe dei Paesi Bassi, sia re di Spagna e poi anche imperatore del Sacro Romano Impero. Carlo appunto nasce a Gand, nasce nelle Fiandre, nasce in una delle regioni più ricche d'Europa. Gand è un centro laniero molto importante, la manifattura tessile si era molto sviluppata nel nord Europa già nel 300 e nel 400, una città fiorente e fa parte, diciamo, del Principato dei Paesi Bassi. I Paesi Bassi sono una componente del Ducato di Borgogna, importante stato medievale, nasce ancora nell'Alto Medioevo, siamo. Importante stato che poi nel corso del tardo medioevo aveva programmato e portato a termine un processo di espansionismo verso nord che l'aveva portato verso la Franca Contea, verso Lussemburgo e appunto verso i Paesi Bassi, l'attuale Belgio e Olanda, diciamo così, verso l'area settentrionale. E era uno stato molto importante, ricco, che aveva però subito alcune vicissitudini nel corso del XV secolo, nel corso del secolo precedente, diciamo, alla nascita di Carlo, in quanto il re di Francia aveva provato a ritornare in possesso, di prendere i territori del Ducato di Borgogna. Si era combattuta un'importante guerra, adesso non mi dilungo per non annoiare il pubblico, ma un'importante guerra che era stata anche contrassegnata da importanti innovazioni tecnologiche, la cosiddetta rivoluzione militare che si compie in questo periodo storico tra il 400 e il 500, legata, come sapete bene, all'uso strategico della fanteria e alle armi portatili che erano assegnate ai fanti, che danno ai fanti una superiorità tattica indiscutibile nei confronti della cavalleria. Quindi battaglia tra re di Francia e duca di Borgogna. Carlo il Temerario era allora il duca di Borgogna, ne esce vittorioso il re di Francia, Luigi XI, ma una parte del complesso di domini della Borgogna rimane nelle mani della moglie Maria di Borgogna, che poi passerà i suoi domini al figlio Filippo il Bello e poi naturalmente dopo Filippo il Bello, che muore, attenzione, nel 1506, quando Carlo ha 6 anni, dopo Filippo il Bello chiaramente questi possedimenti residui della Borgogna vanno appunto a Carlo. Diciamo che la zona della Borgogna vera e propria, quella che noi conosciamo come Borgogna, era tornata al re di Francia, mentre i territori annessi via via nel 3-400, la Franca Contea e i Paesi Bassi, erano andati appunto a questo ramo femminile. Maria di Borgogna poi si era unita a Massimiliano d'Asburgo e poi chiaramente questi territori erano andati, come dicevo, a Filippo e poi a Carlo. Quindi Carlo, guardate, quando muore il padre nel 1506, sostanzialmente è già principe dei Paesi Bassi, ha già una corona nelle sue mani. Dopodiché Carlo diventerà anche sovrano di Spagna, unendo nella sua persona le corone di Castiglia e di Aragona, alla morte del nonno Ferdinando il Cattolico. Isabella era morta un po' prima, e poi diventerà anche imperatore del Sacro Romano Impero nel 1519, al termine di un'elezione molto tormentata, poi ci torneremo, che vedrà Carlo vincere la concorrenza di un altro grande sovrano dell'epoca, che era Francesco I. Thank you.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.